Oggi iniziamo con un dato che è passato pressoché inosservato, che però costituisce un tassello nel grande schema delle cose. Quale grande schema delle cose? Quello che ci sta guidando lentamente ma inesorabilmente verso l'irreversibile declino italiano. Negli scorsi giorni è uscita la trimestrale di FCA, cioè di Fiat Chrysler Automobiles, che è una trimestrale che ha mostrato praticamente un rosso, una perdita di 179 milioni di euro. E ricordiamo che nel terzo trimestre del 2018 l'azienda aveva avuto un utile di 1,4 miliardi di euro. Perché è importante questo? Perché nel terzo trimestre di quest'anno FCA ha fatto svalutazioni per 1,4 miliardi. Queste svalutazioni in pratica hanno determinato la scomparsa dell'utile, ma soprattutto queste svalutazioni sono imputabili quasi esclusivamente all'ambito di operatività europea, cioè alla testa europea di FCA e non a quella americana. In pratica è stata fatta una ripulitura dei conti relativa alla situazione non particolarmente brillante dell'automotive in Europa. Perché dico questo? Perché solo pochi giorni dopo l'annuncio di questa trimestrale, che ripeto è passata pressoché inosservata, anche perché come dire, ci può anche stare, no? Che un'azienda peculiare come una operante nell'automotive abbia un trimestre particolarmente negativo a seguito di svalutazioni, ma pochi giorni dopo l'annuncio di questa trimestrale è arrivato l'altro annuncio dell'avvio di colloqui molto avanzati e che forse andranno a buon fine tra FCA e PSA, cioè il produttore francese che è in parte partecipato anch'esso dallo Stato francese. Io non entro nei dettagli tecnici di questa aggregazione tra FCA e PSA, ci sono altri che ne hanno scritto abbondantemente, infatti in questo paese c'è una grande tradizione di fiatologi. Alcuni sono veri, nel senso che meritano questo attributo perché sanno di cosa scrivono, sanno esattamente qual è la parabola industriale dell'azienda torinese e di Detroit. Altri invece sono più o meno dei cantastorie a gettone, per cui questi li possiamo serenamente scartare. Che cosa significherà questa aggregazione? Beh, in tanti hanno detto che si tratterà di un vero e proprio takeover, sia pure sotto vesti estremamente amichevoli di PSA nei confronti di FCA. Questa sensazione sarebbe confermata dall'andamento dei corsi di borsa delle due società subito dopo l'annuncio. Potrebbe anche essere in astratto confermata dal fatto che all'interno di un board di 11 persone, alla fine quello di provenienza PSA sarà maggioritario, dovrebbe essere maggioritario. Ovviamente poi bisognerà valutare l'ampiezza e l'entità delle deleghe. Bisogna considerare che FCA con questa aggregazione sta perseguendo da molto tempo un'aggregazione sovranazionale, perché semplicemente non c'è più modo e maniera di restare stand alone per un costruttore automobilistico, soprattutto aggiungerei io per un costruttore come FCA che si trova già sostanzialmente in ritardo, ma anche non in grado di far fronte da solo agli imponenti investimenti che sono legati alla fuoriuscita dal diesel e alla cosiddetta elettrificazione. Per fare questo servono imponenti investimenti. In tutti questi anni, anche in parte della gestione Marchionne, FCA è stata spinta sulle ali del successo nordamericano, ma il suo braccio europeo è rimasto assolutamente ectoplasmatico. Allora, che cosa succederà in Europa e segnatamente agli impianti italiani di FCA in caso l'aggregazione con PSA andasse a buon fine? Non è ovviamente dato sapere, ma è solo intuibile. Nel senso, per dirla in maniera estremamente brutale, che cosa può accadere quando un costruttore automobilistico solido, che ha realizzato un importante turnaround dopo una crisi che lo stava uccidendo nel 2012, e parliamo di PSA, un costruttore che ha delle marginalità assolutamente di tutto rilievo e di rispetto, si aggrega con un altro costruttore che di fatto è forte in Nord America, in termini relativi, ma in Europa e in Italia è un ectoplasma, perché di questo stiamo parlando. Beh, probabilmente, considerando anche che il costruttore con la minore marginalità, ecco, definiamolo così, cioè PSA, è di fatto un costruttore apolide, cioè è un costruttore che da molto tempo ha deciso lentamente ma inesorabilmente di allontanarsi dal paese da cui ha avuto origine, per tutta una serie di motivazioni, anche queste facilmente intuibili. La debolezza del sistema paese, non tanto l'indebolimento del suo mercato interno, perché è chiaro che stiamo parlando dell'Italia, un paese tra i più anziani al mondo, con una riduzione del reddito pro capite che è in corso da almeno un ventennio per molti motivi. Ecco quindi che FCA, la nuova FCA che nacque, diciamo, dall'aggregazione con Chrysler, ha deciso di fuoriuscire dall'Italia in maniera dolce, senza troppi contraccolpi e senza suscitare rivolte politiche. Non è un caso che Marchionne decise anni addietro di assegnare agli impianti italiani, nel tentativo di aumentarne la saturazione di capacità produttiva, volumi aggiuntivi destinati anche al mercato internazionale di componentistica. Quella fu una iniziativa certamente di buona volontà di Marchionne nei confronti del sistema paese, attuata nel momento in cui FCA usciva da Confindustria, quindi stava cercando di porsi anche come interlocutore politico. Dopodiché i volumi di investimento di FCA sono rimasti insufficienti e insoddisfacenti per un single player. Dopodiché c'è stata la crisi del diesel e l'evoluzione verso l'elettrificazione, che vede l'azienda in evidente ritardo. E quindi è chiaro che, facendo la somma di tutte queste considerazioni, anche se l'aggregazione con PSA andrà a buon fine, anche se ci sarà un periodo di permanenza nel patto di alcuni anni, è chiaro che a me pare, visti anche proprio la debolezza del sistema paese, che l'idea degli azionisti di FCA, cioè di Exor, sia quella di un progressivo disimpegno non dall'automotive, attenzione, bensì dal sistema paese Italia. E quindi qui arriviamo all'altra notizia che è di questi giorni, che è relativa al fatto che nella legge di bilancio 2020 il governo italiano ha messo all'ultimo momento una misura per rastrellare poco più di 500 milioni di euro, che sarebbe un decimo dell'aumento di entrate, e rastrellarlo dalla tassazione dei fringe benefit delle auto aziendali, quindi quelle di uso promiscuo aziendale e tempo libero. Attualmente il valore equivalente del veicolo è assoggettabile a IRPEF del dipendente per il 30%, nella prima formulazione del provvedimento si parlava addirittura di 100%, con una vera e propria esplosione di IRPEF e anche di contribuzione a carico soprattutto del lavoratore, ma anche del datore di lavoro, che avrebbe suscitato, come dire, sicuramente, che susciterà probabilmente, delle misure di reazione, delle misure adattive che tra poco vedremo. Questa è una misura che pare ricorra ogni anno quando si deve scrivere la legge di bilancio in Italia. Serve per alimentare la nota, o meglio per dissetare la famosa invidia sociale, che come sapete in questo paese è al massimo grado. Colpirebbe, attenzione, in questo caso si stima una platea di 2 milioni di lavoratori, e certamente non stiamo parlando di 2 milioni di top manager, di executive e di quant'altro, visto che questa è una misura che è assolutamente presente nei pacchetti retributivi. Possiamo discutere se si tratti di un loophole da chiudere, come pure sono riuscito a leggere sui social, che sono comunque, come dire, la sentina del paese più che la sentinella, ma a casa mia, quando si chiude un loophole, vuol dire che si recupera gettito, ma quel gettito non viene incamerato dallo Stato, bensì viene destinato a ridurre le aliquote nominali, perché altrimenti è un aumento secco di tassazione. Invece, sempre utilizzando l'osservatorio deforme, deformato e deformante dei social network, abbiamo visto un discreto nucleo di soggetti che si rallegravano per questa misura come fosse una misura di giustizia sociale, come appunto se 2 milioni di lavoratori dipendenti italiani che per i più svariati motivi si trovano ad avere nel pacchetto retributivo la disponibilità di un'auto aziendale ad uso promiscuo, fossero diventati improvvisamente dei plutocrati evasori da perseguire e prendere a randellate facendoli sanguinare. Io vorrei semplicemente, umilmente ricordare che questa è una misura che determinerebbe un fortissimo aumento del cuneo fiscale su una parte non marginale della popolazione lavorativa italiana, proprio nel momento in cui siamo qui a fare trenini e girotondi per festeggiare la riduzione del cuneo fiscale su chi guadagna entro 35.000 euro per l'imponente somma di 40 euro al mese a regime a decorrere dal secondo semestre del 2020, si vede l'orizzonte, no? Tipo l'anno prossimo a Gerusalemme, questi grandi miraggi. Allora, che cosa c'entra FCA con questo discorso? Beh, c'entra perché il MEF si è precipitato a rettificare quella che era l'apparente versione iniziale del provvedimento, dicendo che ibride ed elettriche continueranno a godere del regime di favore, bontà loro, in cui si trovano attualmente, mentre le altre vetture verranno chiaramente assoggettate ad una maggiore IRPEF in funzione delle emissioni di CO2. Pare che la soglia per avere l'imponibile al 100% sia quella di 160 grammi di CO2 per chilometro di emissioni. Che cosa può succedere a questo punto? Beh, intanto possiamo semplicemente considerare che FCA sarebbe probabilmente il singolo costruttore più direttamente e pesantemente danneggiato da questa misura, perché il portafoglio di ibride di FCA è praticamente inesistente. Attenzione, abbiamo notato anche nelle prime tabelle elaborate dai giornali che persino la Fiat 500 determinerebbe in capo al suo sfortunato utilizzatore aggravi IRPEF di un paio di centinaia di euro al mese, anche per chi ha livelli di reddito non elevati e quindi non è un top manager né un direttore amministrativo, cari invidiosi d'Italia. Questo potrà determinare che le aziende probabilmente finiranno ad erogare il benefit sotto forma di rimborso chilometrico, poi ingegnandosi su come misurarlo, diciamo, o magari forfettariamente. Il parco auto, cioè le flotte aziendali, che rappresenta una componente assolutamente rilevante della domanda di auto in Italia, verrà abbattuto. Produttori che sono più sguarniti sul piano dell'ibrido e dell'elettrico come FCA subiranno dei danni enormi, e a questo punto probabilmente la proprietà si troverà legittimata nella sua strategia di disimpegno dal paese. Naturalmente, ma questo può anche darsi di sì, può anche darsi di no, magari a FCA sono improvvisamente diventati dei filantropi. Perché vi dico questo? Perché io sono assolutamente certo che, mentre sto dicendo questo, alcuni tra voi diranno: e però non si può andare avanti così, che questi signori di FCA fanno i loro porci comodi, è giusto che ora paghino per il mancato adeguamento ai tempi delle loro produzioni. Questo mi pare giustissimo, però l'adeguamento ai tempi dei loro ritardi nelle produzioni mi pare che sia previsto e stia cercando faticosamente di avvenire anche con questi accordi. Se noi interveniamo, magari così, sull'onda di questo ambientalismo un po' demenziale, sicuramente per molti animato dalle migliori intenzioni, ma da un'altrettanto robusta ignoranza, e ci troveremo FCA che praticamente saluterà e toglierà il disturbo dal bel paese. Questo probabilmente si iscrive in una strategia più generale di ambientalizzazione del nostro meraviglioso paese. Alla fine, che cosa ci vuole mai? Chiudiamo l'Ilva, quindi smettiamo di produrre acciaio in questo paese, trasformiamo Taranto, naturalmente facendo bonificare il sito Ilva dalla fatina del dentino durante una notte. Una volta che è chiuso il sito, voi sapete, verrà immediatamente bonificato, no? Certo, certo. E ne creeremo un meraviglioso parco tematico per i turisti del centro e del nord Europa, dove numerosi camerieri rigorosamente italiani suoneranno il mandolino ai tavoli. E allo stesso modo FCA verrà giustamente punita per la sua insensibilità ambientale, così probabilmente si disimpegnerà dall'Italia e saremo tutti felici perché alla fine l'Italia diventerà il paese più verde d'Europa e probabilmente dell'OCSE, nel senso verde miseria ovviamente. E però, che dire, queste sono tutte le notevoli iniziative dei nostri eroi, di gente che è riuscita a entrare nella stanza dei bottoni coronando esistenze di eclatanti fallimenti. Alcuni sono entrati nella stanza dei bottoni con le loro fiammanti lauree triennali conseguite in un paio di lustri, altri nemmeno con quelle. Però mi vengono a dire che anche Di Vittorio aveva solo la terza media, eppure guardate quanto è riuscito a incidere sulla storia di questo paese. E forse è vero anche questo, ognuno incide nella storia di questo paese come i tempi consentono che incida. E quello che mi pare si possa dire è che la fine è assolutamente prevista per questo paese. Un paese di camerieri e di parchi tematici ad uso di europei ricchi e anche assai meno ricchi.